Laudetur Jesus Christus. I titoli di oggi, auguri da tutto il mondo per l'onomastico di Papa Francesco. Il presidente Mattarella in un messaggio ricorda i suoi appelli per la pace. Ucraina, gli Stati Uniti forniranno a Kiev missili balistici a corto raggio. Sul terreno aumenta la pressione di Mosca per conquistare nuovi avamposti. L'Asia è la regione del mondo più colpita da disastri ambientali, con un prezzo di vite umane drammaticamente alto a livello globale, la denuncia delle Nazioni Unite. Bentrovati da Stefano Leszczynski. A Santa Marta o sui social, preghiere e manifestazioni di affetto e riconoscenza per Papa Francesco al secolo Jorge Mario Bergoglio, nel giorno della memoria liturgica del martire di cui porta il nome. Messaggio del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, i suoi opportuni e pressanti appelli semifecondi di giustizia e di pace per credenti e non credenti. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
Nessuna celebrazione pubblica quest'anno per il Papa, che in passato ha invece festeggiato il suo onomastico con diverse iniziative, dalla messa con i cardinali Cappella Paolina del 2013 ai 3.000 gelati distribuiti ai poveri delle mense di Roma nel 2018 fino alla visita a sorpresa ai senza tetto che attendevano una dose di vaccino in aula Paolo VI nel 2021. A Santa Marta sui social network continuano a giungere gli auguri da diversi fedeli che esprimono affetto, riconoscenza o assicurano preghiere. Anche il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha inviato al Papa un messaggio di auguri in cui ricorda le parole dello stesso pontefice in un recente Angelus: nessuno deve minacciare l'esistenza altrui. Questo livello minimo di convivenza umana, scrive Mattarella, è posta in discussione nel drammatico contesto di una congiuntura internazionale e in particolare medio orientale segnata da violenze, contrasti, pulsioni di rivalsa. Il presidente afferma quindi che suonano opportuni e pressanti gli appelli del pontefice alla salvaguardia degli imprescindibili vincoli di fratellanza, appelli che costituiscono semi fecondi di giustizia e di pace per credenti e non credenti.
Con una telefonata avvenuta ieri sera, il presidente Zelensky e il presidente Biden hanno concordato la fornitura a Kiev di missili balistici a corto raggio. Il piano di aiuti viene valutato oggi dal Senato americano. Intanto la Polonia si è dichiarata pronta ad accogliere armi nucleari sul proprio territorio. Il servizio di Luca Collodi.
Biden sta preparando un pacchetto di sostegno militare all'Ucraina che includerà veicoli blindati, artiglieria e sistemi di difesa aerea. Il Dipartimento della Difesa starebbe ultimando gli ultimi ritocchi alla nuova tranche di aiuti da 61 miliardi di dollari con l'obiettivo di inviarla nei tempi più rapidi possibile. Anche la Gran Bretagna ha annunciato un pacchetto di aiuti militari all'Ucraina. La Russia ribatte che adotterà misure necessarie per garantire la sicurezza nazionale. Secondo il ministro della difesa russo, dall'inizio dell'operazione militare speciale le truppe ucraine hanno perso oltre 500.000 soldati. Il Cremlino ha intanto lanciato un'operazione mediatica per convincere gli ucraini a lasciare Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, in vista di una possibile offensiva di Mosca, invitando i civili ucraini a lasciare la città entro 48 ore.
Parliamo della guerra nella striscia di Gaza. La nascita della piccola Sabrina è un segno della speranza nell'orrore della guerra. La bimba è venuta al mondo nel sud della striscia, a Rafah, mentre la mamma, così come il papà e le sorelline, morivano colpiti dalle bombe israeliane. I medici sono riusciti a salvarla con il cesareo. Francesca Sabatinelli.
Dalle stesse macerie che hanno sepolto la sua famiglia, Sabrina ha ricevuto la vita, nata da una madre colpita a morte dalle bombe israeliane che, come ultimo atto di un'esistenza spezzata dalla furia della guerra, ha protetto la figlia, che in grembo portava da 30 settimane. Sabrina, al nome della mamma, una scelta dei medici che hanno praticato il cesareo mentre la donna moriva nell'ospedale kuwaitiano della città. La neonata, le cui foto stanno facendo il giro del mondo, ha il volto della tragedia e di tutti gli orfani che questa guerra sta producendo. È però anche segno di speranza. Padre Francesco Patton, custode di Terra Santa.
Devo dire che quando ho visto quella immagine e ho letto cosa era successo, mi è venuta in mente una frase della sequenza di Pasqua: mors et vita duello, conflict sere mirande, la morte e la vita si sono scontrate in un prodigioso duello. Ahimè, da una parte c'è la morte, dall'altra però c'è tutta la forza della vita che continua e che desidera prevalere su ogni forma di morte. Io spero che quella bambina che nasce in mezzo a un contesto di morte sia un segno anche di vita per tutta Gaza e per tutta la Terra Santa.
E in Israele i familiari degli ostaggi tenuti da Hamas a Gaza hanno inscenato una nuova protesta a Tel Aviv per commemorare i 200 giorni da quando i loro cari sono stati rapiti il 7 ottobre. Insieme ad attivisti e sostenitori si sono dipinti i palmi di rosso a simboleggiare il sangue e si sono stesi a terra a Piazza Habima con le mani rivolte al cielo. Le famiglie chiedono al governo di agire per ottenere il rilascio dei 129 rapiti ancora a Gaza, molti dei quali si teme siano morti. In Etiopia sono oltre 50.000 le persone sfollate a causa degli scontri nel nord del paese, lo ha reso noto l'ONU. L'allarme però non riguarda solo il conflitto armato, ma anche l'emergenza umanitaria e la mancanza di beni di prima necessità. Giulia Mutti ha sentito Marco Di Liddo, direttore del Centro Studi Internazionali.
Viviamo ancora l'onda lunga della guerra civile scoppiata nel 2018. Credo che il numero delle Nazioni Unite sia anche basso rispetto alla situazione drammatica che si vive in Etiopia in questo momento. La situazione vede un concentrarsi di diversi fattori di insicurezza legata appunto ai combattimenti, ma soprattutto emergenza umanitaria legata alla mancanza di beni di prima necessità.
Si assiste anche a una grande crisi climatica e alimentare.
Assolutamente sì, l'Etiopia è uno dei paesi più colpiti dal cambiamento climatico, sia in termini di desertificazione che di eventi climatici estremi come inondazioni e uragani che vanno poi a colpire i piccoli produttori e rendono impossibile la creazione anche di un mero mercato alimentare locale.
L'Asia è la regione del mondo più colpita da disastri ambientali con un prezzo di vite umane drammaticamente alto a livello globale. Lo rivela il rapporto annuale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite. La grande fragilità di questa area è cartina di tornasole di quanto i cambiamenti climatici stiano incidendo sugli equilibri del pianeta, causando pesanti ricadute economiche e sociali, particolari da Paolo Simonetti.
Inondazioni, tempeste, ma anche ondate di caldo e siccità. I violenti e contrastanti eventi meteorologici che stanno investendo l'Asia hanno causato il maggior numero di vittime e perdite economiche a livello globale. Solo lo scorso anno 79 i disastri ambientali che hanno investito 9 milioni di persone e provocato oltre 2.000 vittime. Uno scenario che ci dice, secondo l'organizzazione ONU, di come il cambiamento climatico abbia esacerbato la frequenza e la gravità di tali fenomeni. A preoccupare il riscaldamento più veloce della media globale che interessa l'area, le sempre più intense ondate di caldo stanno causando lo scioglimento dei ghiacci himalayani, generando un serio rischio di crisi idrica nella regione. Il Giappone ha visto l'estate più calda mai registrata, a cui segue la Cina, investita proprio in queste ore da eccezionali precipitazioni, tali da paralizzare intere aree del paese. Non più rinviabili dunque, secondo l'ONU, azioni e strategie per la riduzione delle emissioni di gas serra.
Al via gli interrogatori di garanzia dei 13 poliziotti della polizia penitenziaria in servizio alla carcere minorile Beccaria di Milano. Gli agenti sono accusati di maltrattamenti, tortura, lesioni e falso nei confronti di una decina di detenuti minorenni. E proprio ieri l'associazione Antigone ha diffuso i dati del suo 20° rapporto annuale dal titolo Nodo alla gola. Sentiamo Susanna Marietti di Antigone.
Certo, scoprire quello che sta accadendo a Milano è stato per tutti noi un colpo. La buona notizia è che l'amministrazione penitenziaria ha voluto dare il via all'indagine con molta trasparenza, si è impegnata in questo. Quello che però posso dire è che sono oramai molti mesi che noi stiamo cercando di attirare un'attenzione preoccupata verso il sistema delle carceri minorili e della giustizia minorile in generale, che è in grande sofferenza.
Il carcere, anche quello minorile, è veramente la cartina tornasole di quelli che sono i malesseri, i malfunzionamenti della società.
Sì, assolutamente, questo lo vediamo in maniera più evidente nel sistema degli adulti, dove abbiamo oltre 61.000 persone. È chiaro che nelle carceri per adulti noi troviamo anche i grandi criminali, ma i grandi numeri che ho citato, la massa della popolazione detenuta, non è fatta dalla grande criminalità, ma dalla grande marginalità sociale.
E prima di chiudere, il tweet di Papa Francesco sul suo profilo di X: l'amore che riceviamo dal Signore è la forza che trasforma la nostra vita, ci predispone ad amare. Possiamo amare solo perché Lui ci ha amati. Un amore dunque che ci guarisce e ci trasforma. Ed è tutto. Grazie per averci seguito. Potete riascoltare questo radiogiornale anche in podcast. Alberto Giovannetti e Stefano Rescinski, grazie per l'attenzione e a risentirci.